considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre ringrazio Matteo Villacci per la regia della trasmissione, perché io trasmetto da casa mia collegata in Skype, e tra poco abbiamo le nostre due ospiti di oggi che in realtà parlano di cose profondamente diverse, ma il filo comune è sicuramente quello della grande amore, della grande passione per gli animali. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta@popolarenetwork.it e che c'è sempre una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che io vi invito a visitare, perché contiene tantissime informazioni e molte di più di quanto io non riesca a darvi nel corso di questa mezz'ora di trasmissione. Bene, io spero di avere già le nostre ospiti collegate, faccio subito una prova e verifico se Maddalena Iaoda dell'Istituto di Ricerca Tetis c'è. Maddalena, ci sei?
Sì, ci sono, buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. E dall'altra parte Silvia Modio, ci sei?
Presente, ciao a tutti.
Ma che bello avervi insieme insieme alla trasmissione. Allora, iniziamo con questo ragionamento. Maddalena Iaoda, appunto, dell'Istituto di Ricerca Tetis, che sapete è un istituto di ricerca che si occupa principalmente dei cetacei, dei mammiferi del nostro Mediterraneo e che cura con particolare passione e interesse il santuario Pelago, che è questo posto di avvistamento appunto dei mammiferi marini vicinissimi alla Liguria, alla Sardegna, alla Francia e via di seguito, e organizza peraltro queste crociere che fanno della famosa Sightseeing Science il perno, quindi è un modo molto particolare e entusiasmante di vivere il mare. Dall'altra parte invece Silvia Modio, fotografa, bravissima fotografa, che abbiamo invitato per un'iniziativa particolare che riguarda delle borse e riguarda in realtà un'iniziativa che va avanti da un bel po' di tempo, che alimenta l'amore grazie alla COP Lombardia. Quindi sono due temi diversi, ma in realtà Silvia è una che si è laureata sui delfini, o mi ricordo male, Silvia?
No, ricordi bene, anzi è stato Giuseppe Notarbartolo di Sciara, che Maddalena conosce ovviamente benissimo, a spedirmi alle Hawaii dal professor Erma a studiare le competenze linguistiche, quindi sono legata all'Istituto Tetis, e anzi grazie per tutto quello che fanno per salvaguardare i cetacei.
Ecco, adesso dopo questa lunga presentazione andiamo al tema principale per cui ho urgentemente, diciamo così, convocata Maddalena Iaoda, e stiamo parlando dell'avvistamento di questa balena grigia che poche ore fa è stata avvistata a Gaeta da quelle parti. Maddalena, è una vera eccezionalità questo avvistamento?
Sì, proprio così, ci ha fatto fare un salto sulla sedia, perché quando ci siamo resi conto che era una balena grigia, che è una specie che non solo non c'è nel Mediterraneo, ma non dovrebbe esserci neanche nell'Atlantico, nel senso che una volta c'era, ma è stata sterminata dai balenieri qualcosa come 3 secoli fa. Quindi oggi le balene grigie ci sono solo nel Pacifico settentrionale. La popolazione più grande è quella che migra tra il Messico e l'Alaska, sono anche quelle balene che tanti vanno apposta a vedere fino a lì, sono proprio le beniamine del whale watching. Sì. E quindi la domanda è stata: come ci è arrivata una balena del Pacifico fino al Mediterraneo? In realtà c'è anche un precedente, è vero che questa è la prima in acque italiane, però ce n'era stata già un'altra nel 2010, avvistata davanti a Israele, poi nelle acque della Spagna, e anche lì ci si chiedeva come era arrivata. La spiegazione più plausibile in quel caso era che avesse trovato un passaggio dall'Alaska attraverso la rotta dell'Artico, passando quindi da un oceano all'altro, perché la loro migrazione in estate le porta proprio nei quartieri estivi al nord, quindi ci poteva stare questo passaggio. Per questa però le cose potrebbero stare diversamente,
ecco.
Perché sì, dimmi.
Dicevo, perché? Perché è per quello che si è potuto osservare, ricordiamo che il primo avvistamento è stato vicino a Ponza, è un piccolo, una piccola balena grigia.
Esatto, questo è un fattore molto importante, perché allora la Guardia Costiera, che l'altro giorno l'aveva scortata per evitare che andasse troppo vicino a costa, e poi anche vari esperti dell'Anton Dorn, certo avvertiti dall'area marina di Punta Campanella, e tutti sono abbastanza concordi nello stimare un 7-8 metri di questo animale. Questo vorrebbe dire che come età potrebbe essere sui 6-7 mesi. Quindi se fosse nata quest'inverno in Pacifico non avrebbe avuto il tempo di fare tutta la migrazione fino in Alaska e anche oltre per arrivare fino da noi, perché le balene grigie in Pacifico è adesso che stanno migrando verso nord. Sì. Quindi questo ci ha fatto avanzare un'ipotesi, sottolineo che per ora è solo un'ipotesi che non possiamo dimostrare, però potrebbe anche essere nata nell'Atlantico. Quindi questa sarebbe una buona notizia, vorrebbe dire che forse c'è un primo timido segnale che le balene grigie possano ricolonizzare piano piano quell'oceano da cui erano state sterminate.
Beh, questa sarebbe naturalmente una notizia fantastica, ma insomma questo cucciolo di balena grigia è in grado di, come dire, è stato svezzato dalla mamma, è in grado di vivere autonomamente?
Ecco, questa purtroppo è la notizia un pochino meno buona, perché se veramente a quell'età, probabilmente è stato appena svezzato nella migliore delle ipotesi, però resta il fatto che è rimasto da solo per qualche motivo, si trova in un ambiente sconosciuto e non sappiamo se può trovare da mangiare il cibo adatto, perché bisogna anche sapere che le balene grigie hanno un modo di mangiare, sappiamo che sono cetacei filtratori, no? Che hanno i fanoni al posto dei denti. Sì. Quindi è vero che le balene grigie anche loro possono filtrare il plancton dall'acqua come fanno le nostre balenottere comuni, però più tipicamente loro mangiano sul fondale e in sostanza vanno a setacciare il fango e da lì tirano fuori piccoli crostacei e altri animali di cui si nutrono. Quindi bisogna intanto che trovi dei posti adatti a mangiare in Mediterraneo, non lo sappiamo, e anche è proprio il momento in cui deve cominciare a mangiare. Io la vedo un po' magrolina dai video, perché è proprio il momento in cui loro stanno andando verso il quartiere alimentare, e questo un pochettino ci preoccupa. Speriamo bene, o che ritrovi la strada di casa, o che riesca a cavarsela in qualche modo.
Senti, appunto, della madre non si hanno nessun segnale, nessun avvistamento, quindi non sappiamo, insomma, come diavolo questo cucciolo di balena grigia sia finita. Finita qui da noi. Il fatto che sia stato avvistato così vicino alla costa è un altro segnale preoccupante, oppure ci può stare, Maddalena?
Guarda, generalmente è vero che i cetacei in difficoltà hanno la tendenza ad andare sotto costa, e l'abbiamo visto tante volte, poi finiscono per spiaggiarsi, perché se sono in difficoltà cercano il fondale basso dove non affogare, quindi è vero. Però è vero anche che le balene grigie sono una specie molto costiera, proprio perché sì, vanno sui fondali bassi a mangiare. In America le vedono abbastanza vicino a costa, nelle lagune del Messico, sono molto vicino a riva, quindi non mi preoccuperebbe neanche così tanto questo, però è chiaro che tutto l'insieme il quadro è un po' preoccupante.
È chiaro, chiaro. Senti, Maddalena Iaoda, allora, per ora io che dire, che una buona notizia, forse preoccupazione, insomma, siamo nella fase delle ipotesi, insomma, non possiamo in questo momento dire di più. Oh, non potete voi esperti, io non posso che come dire, guardare con attenzione e star zitta, insomma, rispetto a chi come te ha dedicato la vita allo studio di questi meravigliosi mammiferi.
Sicuramente la seguiremo adesso, quando insomma cerchiamo di capire ogni avvistamento. Io magari farei anche un appello, sì, perché da una parte è importantissimo che i diportisti segnalino, dall'altra parte è ancora più importante che rispettino il codice di condotta di avvicinamento. Purtroppo abbiamo visto dei video in cui la gente gli va molto vicino, la stringe fra due barche, e questo veramente è uno stress per l'animale. Quindi se uno vuole andare a vedere, noi abbiamo anche un sito apposito, si chiama accettatefaiattenzione.it, dove c'è proprio il codice di condotta, e quindi il mio appello è proprio di tenere le distanze e non stressare l'animale.
Certamente. Allora, noi per ora ti ringraziamo, Maddalena, naturalmente ci teniamo strette, come si suol dire, per ulteriori aggiornamenti.
Certo, speriamo. Pronto? Bene. Mi tengo aggiornati.
Ok. D'accordo, allora un abbraccio a Maddalena Iaoda, e grazie per questo, naturalmente, informazioni così preziose sull'avvistamento di questa balena grigia nel Mediterraneo. Mille buon lavoro a te e all'Istituto di Ricerca Tetis.
Grazie a voi.
Ecco, Silvia, ci sei?
Sì, ci sono. Ogni tanto ti sento saltellare, ma okay, ci sono.
Allora, Silvia Modio, abbiamo avuto gli aggiornamenti sulla balena grigia, ma adesso entriamo invece nel vivo della solidarietà in una borsa. Ci dici di che si tratta?
Sì, intanto che storia quella della balena grigia, e incrociamo le pinne, povera Stella, perché sarebbe veramente una cosa straordinaria riaverle ancora nei nostri mari. E, sì, allora, come sai, da tanti anni io mi occupo di Alimenta l'Amore, che è questo progetto sostenuto e promosso da Coop Lombardia, che consiste nel così cercare di accorciare le distanze tra noi e gli altri animali. Tra le varie attività che faccio, facciamo l'ultima in ordine cronologico è stata proprio la realizzazione di queste due borse nella versione cane e gatto, con due ospiti e due soggetti che ho fotografato, realmente due amici di Alimenta l'Amore, il cane è la Rosie e il gatto è Simba, il gatto rosso, quindi non sono due fotografie di stock ma due amici in carne e ossa, diciamo così. E il ricavato della vendita di queste borse, che costa poi una cosa simbolica, insomma 2 euro, contribuisce ad aiutare 4 realtà diverse che abbiamo scelto tra le numerose associazioni che seguiamo, e l'elenco brevemente: sono la Fondazione De Marchi, il progetto Sorriso nel Mondo Ollus, APA, che è un'associazione internazionale che si occupa di animali, e la Fondazione Sole Terre. Questo proprio perché ci fa piacere accorciare le distanze anche tra uomini e animali. Molto spesso, sai, io mi occupo sia di sociale che di animali, e vengo rimproverata di non occuparmi dei bambini che muoiono di fame, come se uno si dovesse sempre trovare a scegliere se voler bene alla mamma o al papà, no? E come se non si potesse fare del bene in entrambi i casi. Quindi quello che volevo chiedere, se no poi me lo dimentico, che me l'hanno raccomandato tanto, siccome attraverso queste iniziative noi veramente riusciamo a fare tanto del bene concretamente, io invito chi ci sta ascoltando a seguirci sulla nostra pagina Instagram, che è Alimenta l'Amore. Ecco, aiutarci a crescere ci consente di aiutare un maggior numero di animali e di persone anche in questo caso.
E certo, senti, è importante, secondo me è molto importante il significato di appunto ragionare in termini di aiuto e solidarietà, non solo nei confronti appunto di associazioni che si occupano del benessere animale, ma proprio invece parlare di anche di umani, e in particolare di umani che hanno meno voce di altri, in sostanza, no?
Ma guarda, mi dai proprio là per parlare del concetto One Health, che è stato introdotto appunto negli anni 2000, di cui sicuramente avrete sentito parlare, che sintetizza appunto l'idea che la salute umana e quella animale siano interdipendenti e legati naturalmente anche alla salute degli ecosistemi. È una visione semplice, ma riconosciuta ufficialmente anche dal Ministero della Salute, dalla Commissione Europea e da tutte quelle organizzazioni che si occupano appunto di questi temi. È davvero l'unico approccio ideale per pensare di raggiungere la salute globale, perché se ci pensate, proprio i bisogni anche delle popolazioni più vulnerabili e fragili sono di fatto molto legate all'ambiente in cui vivono. Per cui la dobbiamo smettere di pensare agli animali da una parte come se poi noi non fossimo animali, e alle persone dall'altra, perché veramente siamo tutti nella stessa barca, e proprio anche con quello che sta succedendo, insomma, ce ne siamo ben resi conto. E quindi diciamo che attraverso anche i nostri progetti cerchiamo proprio di accorciare queste distanze sia cognitive che spaziali.
Senti, c'è un progetto, che è il progetto Sorriso nel Mondo, che è molto particolare.
Sì, guarda, tutte le associazioni che abbiamo scelto, fondazioni, sono amici di Alimenta l'Amore. È molto particolare perché io conosco personalmente Andrea Di Francesco, uno dei medici che ha fondato appunto questo progetto, che si occupa di trattare le malformazioni craniofacciali infantili sia in Bangladesh che nella Repubblica Democratica Africa del Congo e portano un aiuto molto importante a queste popolazioni che ovviamente non hanno mezzi economici come ci possiamo immaginare. Peraltro sono queste malformazioni al viso colpiscono una media anche piuttosto alta, un bambino su 1000, solo che se nei paesi ricchi vengono trattati a pochi mesi, nei paesi con poche risorse economiche non vengono trattati adeguatamente e costituiscono motivo appunto di emarginazione, di abbandoni e tutto quello insomma che un problema così serio può comportare in paesi difficili insomma.
Certo, e nella vita di persone, bambini e adulti che appunto vivono una condizione anche di come dire, emarginazione. Tu peraltro che sei una bravissima fotografa, ad esempio ti sei occupata di una questione che è quello dell'albinismo in Africa, no? Io mi ricordo dei tuoi lavori molto molto importanti.
Come no, quella è un altro, guarda, proprio recentemente ho parlato con questo mio caro amico che ha fondato un'altra associazione, le Pavillon Blanc, che invito poi anche gli ascoltatori a cercare in rete, e guarda, è un problema da noi da un punto di vista diciamo sanitario, perché le persone albine hanno problemi di ipovisione e hanno una vita sicuramente un'integrazione sicuramente migliore rispetto a quella dei paesi africani, insomma possiamo ben immaginare quanto sia più appariscente essere bianchi in Africa rispetto a qua. In Africa in diverse aree vengono perseguitati e addirittura uccisi, il mio amico per esempio è dovuto scappare perché nell'87 avevano fatto sparire, verosimilmente ucciso e fatto a pezzi il fratello che era albino pure lui, perché vengono fatte delle pozioni magiche con le parti di albini, e un pezzo di albino, è brutto dirlo così in questi termini, ma arriva a costare anche $500, che significa che probabilmente è un commercio, se così possiamo chiamarlo, di parti di esseri umani anche alimentato da persone che non sono proprio così povere, quindi lui è scappato e adesso vive serenamente in Italia con la sua famiglia con la quale si è ricongiunto e sta portando un grosso aiuto nel suo paese in Camerun, dove cerca di promuovere l'istruzione, perché quello che è magari correggibile con delle lenti da noi in Africa rappresenta un problema molto serio, per non parlare per esempio della crema solare ad alta protezione, quello che per noi è una banalità, lì se non hai una semplice crema solare sviluppi sicuramente facilmente tumori alla pelle. Io ho seguito gli albini un po' in tutta Europa perché mi sono chiesta come fosse vissuta questa condizione là dove non era così appariscente, e proprio a Parigi, dove c'era un'alta densità di persone africane che si erano trasferite, potevo facilmente riconoscere quelli che erano cresciuti in Africa da quelli che erano invece cresciuti in Francia, proprio dalla pelle più o meno rovinata, perché l'esposizione al sole crea veramente tantissimi problemi.
Chiaro. Senti, ci scrive un ascoltatore, Manuel, che dice: ci sono persone stupende che aiutano e salvano gli animali e persone stupende che aiutano e salvano le persone. Poi ci sono i ben altristi che se aiuti gli animali ti dicono perché non aiuti le persone, o viceversa, ai ben altristi non frega nulla né degli animali né delle persone. E questo, ahimè, è vero, insomma. No?
Purtroppo. Molto spesso molto spesso sì, perché chi è dotato di empatia e di compassione non riesce a fare delle distinzioni, insomma, per cui sono veramente delle frasi retoriche che lasciano un po' il tempo che corre, insomma.
Senti Silvia Motio, stiamo parlando di queste borse in vendita alla Coop Lombardia, non mi ricordo i nomi dei due protagonisti, il cane e il gatto.
Allora, il gatto rosso è Simba, mentre il cagnolino si chiama Rosy. Peraltro, vabbè, sono borse ovviamente realizzate con materiali ecosostenibili, sono molto comode, ripeto, hanno un costo veramente molto basso di 2 euro, però il ricavato della vendita va a sostenere queste realtà, per cui insomma invito tutti a andarle a comprare. Peraltro io le sto usando, sono veramente molto molto comode per fare la spesa, e non solo per fare la spesa, perché sono così carine che io le uso poi tutti i giorni.
Anche perché Silvia Modio, io lo ricordo sempre, tu sei autrice di quei meravigliosi ritratti fotografici che hanno come protagonisti in questo tuo percorso di appunto Alimenta l'amore, che hanno protagonisti in genere appunto cani, gatti o animali cosiddetti da compagnia assieme ai loro umani. Fai questi set fotografici in genere al Castello Sforzesco, dove insomma quello che ne esce sono dei piccoli grandi capolavori, insomma.
Grazie.
Sono foto veramente bellissime. Io non dimentico mai il tuo lavoro sui cani anziani al canile, perché ecco, io ogni volta che sfoglio quel catalogo insomma mi batte il cuore, perché sono ritratti che dicono tantissimo, insomma, e ci vuole una mano bellissima come la tua, insomma, per dare
un'idea. Cecilia, grazie. Lavoro è un lavoro importante, secondo me, ma cioè, non perché lo faccio io, ma perché va avanti da talmente tanti anni che è diventato un vero e proprio censimento, quasi una ricerca zoantropologica che racconta attraverso i nostri animali domestici com'è la società, e quindi è la nuova idea di famiglia, dove, per quel che mi riguarda, la famiglia può anche essere composta semplicemente da una persona anziana con il proprio animale. Soprattutto nelle grandi città, la compagnia di un animale può essere davvero tanto tanto importante per chi si sente solo, per cui insomma, esatto, alimentiamo l'amore.
Ad esempio in tempi come questi di pandemia, insomma, che ci ha costretto a un isolamento e a una vita così sacrificata dal punto di vista delle relazioni sociali, sappiamo quanto gli animali, i cani, i gatti e via di seguito siano stati un supporto psicologico importante, insomma, per gli umani.
Guarda, io direi fondamentale, perché la presenza di un animale sicuramente ha un effetto molto benefico su di noi, ci aiuta un po' a tenere il baricentro, anche a scandire, anche in tempi non di Covid, ma soprattutto per le persone anziane, magari uscire, fare una passeggiata, scandisce un po' le giornate. Ora, io non è che vorrei essere negativa, però c'è stata un'esplosione, un boom di adozioni, il che è sicuramente una cosa molto molto bella, però ecco, spero che poi questi animali, una volta tornati tutti alla normalità, a scuola, al lavoro, eccetera, poi rimangano nelle famiglie di adozioni. Ecco, invito solo a adottare gli animali sempre con grande responsabilità, sono effettivamente membri della famiglia a tutti gli effetti, che vivono con noi oggigiorno anche fino a 20 anni, insomma, quindi è una scelta che va fatta in maniera molto ponderata, ecco, non solo per andare a sgambettare fuori durante il Covid.
Assolutamente. Allora, Silvia Modio, grandissima fotografa, io ti ringrazio per essere stata con te. Ricordiamo allora, le borse di Alimenta l'amore sono in vendita nei punti Coop di Lombardia, costano 2 euro e sono 2 euro che vanno integralmente a sostegno di queste quattro associazioni, e come dicevi all'inizio, se no ti tirano le orecchie, seguitela anche su Instagram a questo
Grazie.
Percorso.
Hashtag Alimenta l'amore, ormai l'ho imparata a memoria.
Benissimo, allora un grande grazie a Silvia Modio per essere stata con noi, e complimenti per questo lavoro bellissimo.
Grazie Cecilia del tuo supporto, sempre importante per me, grazie davvero.
Allora, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi rimanda se volete a domani sempre alle 16:30 e ringrazia naturalmente Matteo Villacci per la regia e vi ricorda la pagina Facebook Considera l'armadillo. Ciao a tutti!